e benvenuti, siamo tornati, siete ovviamente benvenuti e benvenuti a South Stream e su Radio Shamal. E siamo spariti per un mese per una serie di circostanze, fra le varie mi sono anche fatto una settimana di vacanze e quindi insomma non vi siete liberati di noi.
Siamo sì, ce la siamo resa un po' comoda, abbiamo fatto le vacanze di Pasqua con calma, siamo pure un po' ammalati, cose,
sì,
cose varie.
Sì, sì, esatto, sta girando. E peraltro nel corso di questo periodo di latenza in cui non ci siamo stati, a parte essere successo un milione di cose e proveremo un po' a fare un catch up, ma soprattutto è passato un anno da quando è nata South Stream, quindi è stato il nostro compleanno un po' in sordina, ma abbiamo iniziato a fine marzo l'anno scorso con la prima stagione. Adesso noi proveremo a condensare una serie di eventi che hanno sconvolto il globo in questo mese, o almeno potrebbero sconvolgerlo per il futuro, in sì, questa sì, ora compressa o più giù di podcast.
Sì, magari sforiamo un po', chissà. No, ma perché effettivamente la mole delle cose che sono capitate nelle ultime settimane è importante, tra l'altro cose anche di un certo rilievo. Vabbè, parleremo di Russia, il solito diciamo scenario in Medio Orientale, e poi ci sono state le elezioni in Senegal, insomma,
cioè, e poi ci sono una serie di altre piccole tra virgolette, nel senso che le affronteremo brevemente, ma sono cose importantissime accadute che vedremo di provare a citare. E allora partirei a questo punto con quello che è accaduto in Russia.
Sì, forse l'evento più grande di queste ultime settimane.
Esatto, io in soggettiva
non so, è l'evento stato più grande, sì, forse sì, sì.
No, ma poi in soggettiva per me, ecco, mi ha avvisato proprio Paco di quello che stava succedendo, e dicendo, io avevo chiesto se vuole andare a un concerto che c'è giovedì prossimo, e lui mi ha risposto, ci sono almeno 12 morti e 40 feriti in Russia, erano proprio le prime notizie.
Sì.
Poi io nel frattempo stavo al telefono e mi arriva un altro messaggio, un'altra persona che mi dice, ci sono 40 morti in Russia. Io per guardare le notizie stavo camminando, sono inciampato su una panchina, sono caduto sulla panchina, mi sono spiaggiato come un'otaria e mi hanno fatto male le ginocchia per 3 giorni, quindi è stato, mi ha colpito nel profondo.
Vabbè, comunque il risultato finale è più di 100 morti e non so quanti feriti.
Sì. Sì, no, 150 almeno, morti 300 feriti.
E diciamo che è un evento capita in un momento in cui, diciamo, la Russia sul fronte bellico sta andando meglio, e che non si sa bene, o meglio, chi e come è avvenuto, come, diciamo, chi è stato poi il mandante e l'esecutore. O meglio, nei primi momenti subito c'è stata una rivendicazione da parte dell'ISIS-K, e tra l'altro è interessante anche come gli Stati Uniti abbiano subito detto l'Ucraina non c'entra niente, sì, cosa che l'ha resa ancora più sospetta, forse dei russi.
Per chi si fosse trovato su Marte in quel periodo in cui praticamente tutti i giornali del mondo ce l'avevano come prima notizia, delle giornali eccetera, è successo che durante un concerto rock, un po' in dinamica Eagles of Death Metal a Parigi nel Bataclan di qualche anno fa, delle persone armate e vestite da miliziani, fondamentalmente in abiti militari, sono introdotti nell'arena e hanno cominciato a sparare indiscriminatamente sulla folla, provocando poi questo 150 morti circa e 300-400 feriti. E chiaramente la notizia
poi sono,
è stato
sì,
un certo scalpore.
Poi sono scappati da questo luogo, non si sa se sono stati lasciati scappare per poi prenderli in un luogo più isolato, oppure se appunto sono riusciti a scappare di loro iniziativa. E comunque sono stati catturati sulla strada, nella direzione, diciamo, in un angolo di Russia che sta più o meno tra Bielorussia e l'Ucraina, ma probabilmente su una strada che era in direzione dell'Ucraina.
Esatto, gli attentatori sono stati catturati tutti vivi, che diciamo fa pensare che ci fosse proprio la necessità di venirne a capo. Ed era successo una cosa particolare, nel senso che ora dicevamo, gli Stati Uniti subito sono intervenuti dal punto di vista mediatico, perché era girata una nota ai cittadini americani presenti in Russia che diceva di non andare in luoghi affollati a Mosca in quei giorni. La CIA ha confermato che era una notizia che aveva dato ai propri cittadini e che aveva avvisato
anche
il Ministero degli
sì,
Interni russo e l'FSB, avvisandoli insomma che sapevano di un possibile attentato a Mosca in quei giorni. Quando c'è stata la rivendicazione qualche ora dopo l'attentato da parte dell'ISIS-K, che sarebbe
Khorasan.
Esatto, una sezione dell'ISIS operativa nelle zone più vicine alla Russia, perché tra Afghanistan...
Sì, in Afghanistan in particolare. Diciamo che loro acquisiscono una certa rilevanza dopo che gli americani abbandonano, diciamo, l'Afghanistan negli ultimi anni e si ristabilizza, cioè, il governo dei talebani. E intanto è vero che i talebani sono in guerra con l'ISIS-K.
Sì, esatto, diciamo che la pista dell'ISIS era quella che un po' tutti speravano, anche addirittura, perché l'ISIS in questo momento, diciamo, bene o male, la odiano tutti, è il nemico pubblico numero uno per chiunque, a prescindere da in che area geopolitica religiosa venga, perché l'ISIS ha dichiarato proprio guerra a tutti gli sciiti.
Sì, poi ricordiamo appunto l'attentato in Iran,
esatto,
di qualche mese fa.
E a tutte le formazioni, anche sunnite, che hanno rapporti con gli sciiti, quindi Hamas fra le varie, che sono stati dichiarati nemici di Allah e tutto il resto connesso, perché hanno rapporti forti con l'Iran, e sono anche nemici dei talebani, quindi è un po' un nemico che, diciamoci la verità, fa anche un po' comodo, perché non va a minare il suo equilibrio internazionale. Io lo immagino,
cioè, un attacco all'Occidente.
Esatto, un attacco al mondo, perché poi veramente ce l'hanno con tutti. Ce l'hanno con tutti. All'Iran fanno un attentato ogni 3 mesi più o meno.
Cioè anche a Kabul hanno fatto,
sì,
un paio,
esatto,
parecchio violenti negli ultimi mesi.
Io immagino ufficio di Blinken in cui dicevo: l'ISIS ha rivendicato. Sì, lo sappiamo anche noi, abbiamo informazioni anche noi che l'ISIS subito. In effetti, le persone che sono state fermate sono tutte persone di origini arabe o arabe o comunque
centrasiatiche, in particolare
centrasiatiche,
Tagikistan,
esatto. E però che hanno praticamente dichiarato, il primo di cui sono state pubblicate le conversazioni aveva detto di essere stato contattato su un gruppo Telegram di preghiera, cioè un gruppo quindi di persone islamiche, era stato contattato tramite questo gruppo Telegram, gli avevano offerto 500.000 rubli, che sono
5-6.000 euro,
sono, esatto. Tra l'altro c'è una dichiarazione di Medvedev in cui proprio di questi giorni, che parlando di attentatori li chiama degli omicidi, degli assassini biechi che hanno accettato di fare una strage per pochi soldi, proprio. Medvedev è un tipo colorito ultimamente. E appunto ha detto che avevano un passaggio sicuro verso l'Ucraina per fuggire, e poi in realtà la cosa, mentre il passaggio in Ucraina è un po' scontato a prescindere da chi è il mandante, perché chiaramente se uno vuole fuggire da un paese, passare in un paese, il confine di un paese dove c'è la guerra, significa bene o male riuscire a confondersi, no, nel caos generale.
Sì, certo, è sicuramente un'opzione, chiaro.
Però il tema è che ha detto che soldi,
dopodiché prende... loro non possono venire inseguito in questo paese, chiaramente.
Esatto, e poi diciamo il tema è che però aveva detto che la ricompensa l'avrebbero ricevuta a Kiev. Che è un po' la cosa, almeno questo è quello che dice la polizia russa, ovviamente.
Esatto, diciamo che la polizia russa a un certo punto ha iniziato a dire che non gli bastavano le rassicurazioni americane o anche dello stesso Khorasan, che comunque sicuramente c'entra con l'attentato, perché hanno rilasciato dei video in cui, diciamo, ci hanno tenuto particolarmente a intestarsi questo attentato, tant'è vero che gli AK-47, credo comunque Kalashnikov, che hanno usato per fare la strage, avevano dei segni fatti con una bomboletta gialla che poi sono stati, diciamo, fatti uscire da dei canali Telegram legati all'ISIS-Khorasan nei momenti subito dopo, in modo da far vedere che effettivamente era proprio quella l'arma utilizzata.
L'ISIS ha un enorme problema di credibilità, perché avendo un po' rivendicato qualsiasi cosa sia stata fatta da una persona con una gradazione di melanina un po' superiore a quella caucasica, c'è un po' l'idea che l'ISIS, che è anche vera peraltro, che l'ISIS non sia solo un'organizzazione ma sia quasi un brand, no? Quindi due ragazzini delle banlieue di 18 anni frustrati da vessazioni bla 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 vanno a fare una strage a Charlie Hebdo e dicono che l'ISIS... Probabilmente non sono mai stati contattati da nessun attivista, insomma, nessun militante dell'ISIS, però hanno rivendicato, l'ISIS poi fa comodo in qualche modo intestarsi questa cosa. Una volta che lo organizzano davvero, vogliono un po' dimostrare che,
certo,
non è semplicemente un...
Comunque, diciamo che i russi non è che ci hanno troppo creduto, cioè comunque sì, hanno detto che è stato legato all'ISIS, ma che avevano bisogno dei mandanti, che questa cosa non gli bastava, comunque non era abbastanza profonda, non gli sembrava plausibile come tutto lo scenario che loro improvvisamente facevano questo attentato in Russia, ammazzando tutte queste persone. E comunque Putin a un certo punto ha dichiarato che in qualche modo c'entra l'Ucraina.
Sì, ora
è vero, non è vero, comunque esatto, lui l'ha detto.
Ma capito se veramente questa persona ha dichiarato questa cosa di Kiev, se effettivamente, ma l'idea è quella. Comunque fatto sta che quello che sembra essere certo è che questi mercenari sono stati mercenari.
Sì, sono stati assoldati, nel senso che sono stati proprio pagati, avrebbero avuto altri soldi.
Sul piano della narrazione pone anche l'ISIS su un piano diverso rispetto al solito, cioè non è il solito attentato di natura fanatica.
Che poi l'attentatore muore.
Sì, che l'attentatore muore, ma che comunque viene fatto per le vergini e per il paradiso, ma è l'ISIS su commissione.
Certo.
Che è un bel salto di qualità dal punto di vista anche proprio della narrazione, cioè l'idea dell'ISIS come gli invasati che invece diventano dei killer professionisti fondamentalmente.
Sì, sì, che cercano anche di scappare poi dal luogo del delitto, tra
virgolette. Sì, che è una cosa
strage,
che di solito,
che è una cosa che non è, fino ad ora forse non era mai avvenuta. Forse a Parigi
ci hanno provato.
Sì, che ci hanno provato quando l'attacco al supermercato ebraico.
Sì, comunque viene un po' meno la retorica del martirio che è classica dell'ISIS. Peraltro il leader dell'ISIS K, che si chiama Al-Muhajir, io vi invito a cercarlo su Google perché è iconico, cioè è un personaggio un po' iconico, cioè questo taglio di capelli lisci sopra e poi che si allargano giù, un po' è un personaggio dei Fratelli Cohen, quindi se non è perfetto dal punto di vista... Io me lo immagino che non parla mai, fa solo...
Dalla sua pagina Wikipedia in inglese, lui è stato un contractor presso la base americana di comunque una base americana in Afghanistan, appunto, e quindi aveva dei legami, non si sa che tipo di rapporti aveva effettivamente con
certo, c'è anche la questione
che questi nascono quando gli americani se ne vanno e a loro i rapporti, comunque altri leader sono legati ai mujahideen, cioè quelli che vengono dalle lotte che contro i successori di quelli che hanno combattuto contro i comunisti dell'Unione Sovietica negli anni 80 e che sono stati
sì,
armati.
Erano i combattenti della resistenza,
esatto,
afghana
contro l'Unione Sovietica esatto, e il governo di Kabul comunista, e che poi
sono diventati talebani fondamentalmente.
Non proprio, perché tanto è vero che i talebani ci hanno fatto la guerra contro a questi qua, soprattutto quella parte a nord dell'Afghanistan.
Sì, con una parte dei mujahideen sono diventati talebani, una parte sì.
E sono stati utilizzati poi durante i 20 anni di occupazione americana per il governo del territorio. Alcuni di questi signori della guerra dell'Afghanistan erano questi qua sostanzialmente.
Sì, peraltro mujahideen vuol dire letteralmente jihadista, cioè nel senso che significa sta per uomo. Jihadin è la persona che fa la jihad, che fa la guerra santa, sono combattenti santi.
Certo, i talebani sono di etnia pashtun e sono stati creati, cioè in qualche modo creati, se vogliamo, comunque addestrati e costituiti in Pakistan, nella parte pashtun della Pakistan che confina con l'Afghanistan.
Sì,
diciamo.
È anche la componente più intellettuale.
Sì, tanto è vero che significa letteralmente studiosi delle scritture, sì, del Corano.
Esattamente. Comunque, peraltro, diciamo, cioè esiste la tesi iraniana per cui l'ISIS è proprio una sezione della CIA e del Mossad. Cioè, la tesi iraniana è che quando l'ISIS fa un attentato, loro ritengono responsabili Stati Uniti e Israele, perché li considerano fondamentalmente una filiale del Mossad e della CIA. Un'ipotesi un po' semplicistica.
O forte,
diciamo,
sì, un po' semplicistica.
E poi esiste sicuramente che la CIA avesse qualche intel, è chiaro, perché sapeva che ci sarebbe stato un attentato, ovviamente non sapeva il luogo specifico, o almeno non l'hanno diffuso, ma diciamo siamo portati a credere che non lo sapessero, e insomma, per avvisare i russi due giorni prima dell'attentato, avevano degli informatori, dei legami, qualche, insomma, un modo per averle queste informazioni c'era. E ultimamente proprio Medvedev, sempre, che un po' in questo momento sta facendo da ariete, nel senso che quando Putin è più misurato nelle dichiarazioni, che è sempre relativo, o Lavrov è più misurato, e anche qui sempre relativo, perché sono due persone che hanno una comunicazione molto aggressiva, ma Medvedev è proprio quello che fa l'invasato, quindi ha dichiarato che sono responsabili di questo attentato Stati Uniti, Europa e NATO, cioè proprio così,
sì, diretto.
Sono nemici non solo più della Russia, ma della pace, dell'umanità.
Dell'umanità.
Una dichiarazione che aveva fatto tipo l'altro ieri, perché in realtà niente da noi sembra un po' acqua passata questo attentato. È stata l'ISIS, bene, derubrichiamo. In realtà, come è normale che sia, i giornali russi non parlano di altro fondamentalmente. Parlano di quello che sta succedendo in guerra, ma fondamentalmente il 70% degli articoli di punta sono tutti sulle indagini. E per loro è stata l'Ucraina, cioè non ci sono proprio dubbi sui giornali russi, e li considerano ufficialmente i mandanti. È anche una scelta di Putin.
Sì, per dirlo Putin direttamente, comunque in genere effettivamente prima di arrivare a dire una cosa Putin, magari la dice qualcun altro,
sì.
Ma evidentemente è una scelta o politica o pensano effettivamente che sia così. Il fatto sta che si muoveranno in modo che per loro sia così in qualche modo.
Sì, peraltro quando avranno qualcosa che loro riterranno una prova schiacciante, possiamo anche aspettarci un escalation nella guerra con l'Ucraina proprio. Certo. Peraltro si avvicina il 9 maggio, che per i russi è sempre una data simbolica,
perché anche per
l'occupazione di Berlino, anche per liberato, che è la data dell'occupazione di Berlino, quindi insomma.
Tra vabbè, ulteriori info sulla sul conflitto russo-ucraino, diciamo che un po' su tutto il fronte, piano piano, lentamente, la Russia più o meno avanza e la NATO è veramente un po' in difficoltà, nel panico, tanto si sta parlando di mandare i soldati, non mandare i soldati, diciamo,
sì, altro il nostro Buontajani, di cui si possono dire tante cose, ma è un paraculo come pochi,
sì.
Ha subito intervenuto per dire: noi non manderemo mai militari contro.
Meno male.
Anche perché poi voglio dire: noi già abbiamo fatto due guerre mondiali, in una siamo entrati in guerra con un anno di ritardo, l'altra addirittura dopo due anni. Ma proprio questa ce la dobbiamo accollata subito, almeno.
Certo,
ci date il tempo. Di
quasi contro natura,
cioè, ma dobbiamo venire meno alla nostra. Peraltro, durante la prima e seconda guerra mondiale, ancora un po' loro credevano che noi fossimo un paese serio. Cioè, oramai non ci crede nessuno, perché non c'è proprio bisogno di fare questa cosa.
C'è stata un'esercitazione della NATO di quasi 300.000, anzi, a giugno ci sarà di 300.000 unità su tutto il fronte est, che è una cosa che comunque un po' di pericolo dovrebbe. Cioè un po' di paura dovrebbe metterla, perché 300.000 unità sono proprio quelle con cui la Russia è entrata in guerra, qualcosa in meno addirittura, e quindi sono un numero che inizia a essere sostanzioso, cioè sufficiente per una guerra. E poi altra novità proprio degli ultimi giorni, il mandato di cattura internazionale.
Sì, questa notizia è un po' folcloristica,
sì,
quasi.
Sì, folcloristica comunque, per Hollande.
Hollande, per chi non lo ricordasse, è l'ex presidente della Repubblica Francese, che peraltro è tornato a fare politica proprio negli ultimi giorni, quindi questo forse è collegato anche all'idea di fare il mandato di cattura, perché si candiderà, pare, alle europee con il Partito Socialista Francese.
Chiaramente mandato di cattura internazionale fatto dalla Russia.
Esatto, la Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per François Hollande, perché all'epoca della firma dei trattati di Minsk, quelli della pace fra Russia e Ucraina rispetto
l'accordo,
al Donbass,
esatto, sì,
l'accordo sul Donbass del 2015, erano stati firmati da Russia, Ucraina ovviamente, e poi come garanti erano presenti due stati chiave dell'Unione Europea e della NATO, cioè la Francia e la Germania, nelle persone di François Hollande e di Angela Merkel. E François Hollande poco dopo, in realtà, non neanche tanto, non fece passare manco tanto tempo, e dichiarò con una grande naturalezza che lui non aveva alcuna intenzione di rispettare quei patti che l'hanno firmati, con l'idea di non rispettarli, che si era solo a far prendere tempo agli ucraini per diventare, esatto, poi la potenza militare che nei fatti è diventata l'Ucraina. La Merkel ha più o meno fatto dichiarazioni simili molto dopo, ma in maniera molto più blanda,
più lestia pure, sì.
Sì, probabilmente costretta dagli eventi, l'ha fatto quando c'era già la guerra in Ucraina.
Sì, e che l'hanno anche, diciamo, all'inizio della guerra in Ucraina, la Merkel l'hanno fatta abbastanza nera i media tedeschi, per proprio per la sua strategia di appeasement, di rapporti commerciali, di costruire rapporti commerciali con la Russia, perché questi avrebbero costituito una leva per non entrare in guerra appunto con la Russia, e invece appunto c'era stata la guerra. E quindi lei, in risposta un po' a questa cosa, ha cercato di alleggerire dicendo che aveva firmato gli accordi di Minsk per prendere tempo e per far armare l'Ucraina, ma comunque non hanno spiccato mandato d'arresto per la Merkel, ma solo per Hollande. Proprio per questo motivo qua, perché appunto ha firmato con la consapevolezza di un trattato internazionale, con la consapevolezza che non sarebbe stato rispettato,
che non è proprio una cosa, che non è una cosa bella. Poi credo sia anche un messaggio a Macron, che sta facendo un po' queste dichiarazioni
probabile
forti.
Sì, sarà così.
Tra l'altro, a questo punto dico un'ultimissima cosa sulla Russia, perché che è la visita di Lavrov, il ministro degli esteri, in Cina, che è una visita importante, perché è quella del principale alleato della Cina in Cina, e Lavrov l'ha parlato insieme al ministro degli esteri cinese delle prospettive future, e vabbè, ovviamente leggendo i giornali cinesi è tutta una roba di pace, armonia e di sviluppo del mondo, leggendo quelli russi è il fronte antinato, però insomma poi la verità sarà un po' nel mezzo su di cosa si sono detti. Probabilmente Lavrov ha parlato più del fronte antinato, la Cina c'è stata un po' più cauta, anche perché in contemporanea avevano la visita di Janet Yellen, che è la segretaria del tesoro, segretario sarebbe il ministro negli Stati Uniti, quindi la ministra dell'economia fondamentalmente del governo Biden, che è considerata dai cinesi un po', la chiamano il poliziotto buono, cioè quella che viene un po' a fare l'amichevole con la Cina. Infatti anche là, se leggi i giornali cinesi, una bellissima visita, si parla di come mangia bene con le bacchette, di che persona gentile e di tutte le possibilità di amicizia di futuro fra Cina e Stati Uniti, un futuro prospero insieme di cooperazione internazionale. Se leggi i giornali occidentali si parla soltanto di una dichiarazione di Yellen che sostanzialmente rivendica che non soccomberanno al mercato delle auto cinesi, perché loro sostengono che la Cina produce, cioè vende le auto a costo troppo basso, andandoci a perdere apposta per saturare il mercato, cosa vera è la cosa che la Cina fa.
Pare che arriveranno a $2,000, $2,000-$3,000
esatto, e dice che non lo permetteranno, non lo permetteranno, e che non permetteranno agli eccessi di produzione cinesi di riversarsi sul mercato occidentale. Poi vedremo questo. La Cina su questo c'è una piccola nota sul loro sito in cui dicono: è il solito protezionismo occidentale. Il paradosso, il paese socialista che dice al paese liberista sono protezionisti, no? Cioè, sono queste cose che ci succedono nel 2024, che sono bellissime. Ok, secondo me ora facciamo una piccola pausa. Vai. E poi passiamo ad altri luoghi del mondo. Scendiamo di qualche chilometro a sud, parecchi chilometri in realtà, e ci spostiamo nella solita
zona. Quella Russia è molto grande, dipende a che punto
sì, esatto. No, se partiamo dal confine con la Georgia, no? Non è così tanto a sud, cioè sì, abbastanza.
Un po' a sud.
Però si deve passare per il Tagikistan, è pericoloso. No, non è vero, perché il Tagikistan è comunque. Allora, no, quindi in sostanza ci spostiamo in Galilea e andiamo in Palestina. E allora ci sono stati degli aggiornamenti sulla guerra israelo-palestinese. In realtà ci sono stati un po' di tempo fa, nel senso che adesso la situazione è relativamente stazionaria, nel senso che Israele sta continuando a devastare città. Ora ha smesso di riprendersela con Khan Yunis e sta di nuovo distruggendo Gaza, sì. E la gente sta tornando a Khan Yunis. Sono queste foto strazianti di queste famiglie tra le macerie delle loro vecchie case. Però insomma stanno continuando un po'.
Tra l'altro con una novità rispetto a prima, ovvero che una mozione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che ha chiesto di, anzi ha imposto il cessate il fuoco, e chiaramente loro non se ne fanno proprio.
Esattamente, perché ricordiamo che l'ONU aveva fatto, aveva richiesto il cessate il fuoco varie volte attraverso l'Assemblea Generale, sì. Però l'Assemblea Generale dà sostanzialmente indicazioni di indirizzo, è una letterina.
E diciamo poi c'erano così. State varie pure mozioni al Consiglio di sicurezza, che erano tutte quante fallite, ne abbiamo parlato più volte negli ultimi mesi.
Sempre per il veto.
Sempre per il veto degli Stati Uniti, a volte anche dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, ma hanno tendenzialmente quasi sempre degli Stati Uniti, e che in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU può vetare le proposte. E questa volta invece c'è stata l'astensione degli Stati Uniti, con grande stupore
e anche entusiasmo.
E anche entusiasmo, c'è stato un applauso di nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, cosa che non si vede mai praticamente.
Poco ortodossa, cioè
ortodossa, sì.
È composto dagli stati fondatori, cioè dai membri
i cinque membri permanenti.
Sarebbero Cina, Russia, Stati Uniti, Regno Unito e Francia,
cioè i vincitori della Seconda Guerra Mondiale.
Esatto, più da membri a rotazione.
Esatto.
E praticamente votano tutti. Si arriva ai 14 voti favorevoli soliti, anzi non soliti, che il Regno Unito spesso si era astenuto, quindi sì. Non poneva il veto ma non dava manco il parere favorevole, invece questa volta ha dato parere favorevole. Arrivata la delegata degli Stati Uniti d'America, c'è lei che con grande pathos pure dice che si astengono, e parte l'applauso.
Tra l'altro questa mozione proposta dai 10, tutti i 10 stati non permanenti, appunto membri non permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU in maniera congiunta, quindi è stata proprio anche una prova di forza, diciamo, tutti quanti noi proponiamo questa ipotesi.
Sì, si sa, no, che votaci Russia
contro
Cina,
anche esatto. Questa volta.
Allora, si sa che Russia e Cina sono per il cessate il fuoco, lo sono dal primo giorno, si sa che la Francia è già un bel po' che è per il cessate il fuoco, oramai sono un po' di mesi, si sa che il Regno Unito tendenzialmente quantomeno non dava il veto.
Comunque non si piglia la responsabilità di votare contro, di mettere il veto.
Questa cosa è simbolicamente importante, perché intanto perché segna un cambio di passo del rapporto fra Stati Uniti e Israele, evidentemente. E dall'altro perché tecnicamente, anche se è una scelta un po' forte, probabilmente questa non si farà, però il Consiglio di sicurezza è quello che può decidere di mandare i caschi blu. Questa certo. Non era una mozione che proponeva di mandare i caschi blu, su quella gli Stati Uniti probabilmente sarebbero un po' più restii, però...
Potrebbe essere comunque è una cosa che ora sta sul tavolo, cioè che potrebbe essere messa sul tavolo. E tra l'altro la cosa interessante di questa mozione è che non legava, ed è il motivo per cui poi gli Stati Uniti sono stati fortemente criticati dal governo israeliano, è che non legava il cessato del fuoco con la liberazione degli ostaggi. Esatto. E venivano citate entrambe come cose da fare, però il cessato del fuoco non era vincolato dalla liberazione degli ostaggi.
Esattamente, si chiedeva semplicemente che succedessero entrambe, che è diverso dal punto di vista tecnico proprio.
Conseguenza è stata che il Netanyahu si è molto arrabbiato e ha deciso di non mandare la delegazione israeliana che doveva andare a Washington per ragionare sull'attacco a Rafah. Diciamo, immagino l'idea che credo che degli americani era di stoglierli dall'attacco a Rafah via terra, anche perché in questo momento sono la maggior parte, cioè anche almeno all'epoca di
Blinken era stato molto esplicito contro l'invasione di Rafah via terra.
Sì.
Non è una cosa che gli Stati Uniti d'America potranno sostenere,
ma ci saranno tipo 1 milione di persone ora a Rafah.
Lo stesso Biden aveva fatto dichiarazioni abbastanza toste, e quindi insomma che è una novità da questo punto di vista. E insomma poi è successo che pochi giorni dopo, insomma un paio di settimane dopo, durante un'azione dell'IDF, cioè delle forze israeliane, sono stati ammazzati 7 volontari di un ONG che si chiama World Central Kitchen, che si occupa fondamentalmente di portare pasti nei luoghi del mondo dove è più complicato ottenerne, soprattutto quelli di guerra, che stanno distribuendo pacchi alimentari agli sfollati palestinesi, e sono stati ammazzati tutti e 7, sono 7 volontari di cui alcuni erano occidentali, insomma americani peraltro.
Sì, inglesi, americani, polacchi, australiani pure mi sembra.
Sì.
E sono stati uccisi con un drone che ha colpito la loro autovettura, su cui tra l'altro era segnato in bella vista il logo della loro ONG. E questo, diciamo, è stato abbastanza pesante, come per esempio la Polonia ha ritirato l'ambasciatore, ci sono state, diciamo, delle conseguenze sul, perché fin quando ammazzi i palestinesi, passi, ma se ammazzi 7 bianchi, dai.
Sì, tipo, quantomeno con passaporto occidentale, perché un paio non erano bianchi, ma no, infatti è la prima volta che Netanyahu ha dovuto dire di aver sbagliato.
Certo, l'ha detto con un certo sorriso che non mi sembrava troppo sincero, però
sì, vabbè, psicopatico.
Comunque hanno detto che dovevano chiarire questa situazione. Mi sembra assurdo, perché era piuttosto evidente. Tra l'altro c'è questa grande contraddizione, perché loro si sono sempre lamentati che gli aiuti umanitari non dovevano arrivare, perché poi Hamas se ne impossessava per distribuirli, li distribuiva Hamas, non deve distribuire Hamas. Questa era una ONG internazionale che si occupa di distribuzione del cibo, e voi le ammazzate.
Sì, non avevano esternalizzato il servizio da Hamas, lo facevano loro. Eppure, nonostante questo,
gli cadono i droni addosso. Forse pure per dire un po' gli occidentali, cioè, se venite, pure se siete bianchi, comunque in qualche modo vi ammazziamo.
Fra l'altro, fuori dall'Italia è stata la prima notizia di tutti i giornali. Da noi, devo dire, da questo punto di vista abbiamo tenuto un atteggiamento equo. Non è che non ci interessano di più dei morti di altri, ci interessano poco tutti, quindi non abbiamo messo, abbiamo dato grande risonanza a questa cosa, anche se comunque se ne è parlato e comunque ha indebolito un po' politicamente Netanyahu questa cosa sul piano internazionale, perché è molto difficile qualificarla come autodifesa. E anche negli Stati Uniti oramai esiste una larga diffusione di una posizione molto critica, ecco, per usare un eufemismo, nei confronti dell'agire del governo israeliano. Si stanno comunque avvicinando le elezioni, le primarie, come dicevamo proprio nell'ultima puntata, forse sono ampiamente finite, tecnicamente esistono, ma non ci sono più i candidati d'opposizione, sono solamente Biden e Trump. Quindi
quelle saranno.
Quindi esatto, loro saranno i due candidati, si avvicinano le elezioni e Biden deve recuperare anche un po' di voti a sinistra che ha perso anche a causa del suo atteggiamento profondamente filo-israeliano.
Sì, sì, sì. Tra l'altro quasi contemporaneamente, nel stesso paio di giorni in cui c'è stato questo attacco a questi 7 volontari, questa uccisione di questi 7 volontari, c'è stato un altro attacco politicamente ben più importante da parte di Israele, che ha ben deciso di mandare i propri caccia a bombardare l'ambasciata iraniana a Damasco, una cosa proprio così leggera,
uccidendo tutta una serie
di generali, dei Pasdaran, di alti funzionari dell'Iran. Non si sa, probabilmente si stava coordinando un passaggio di armi agli Hezbollah, non si è mai capito,
sì,
bene.
Israele non l'ha rivendicata, no. Ma le reazioni di tutti gli altri paesi occidentali fondamentalmente fanno,
diciamo, che se poi entra un aereo che va a bombardare direttamente un posto, insomma, poi non è così,
sì, esatto,
difficile, capite? Non è che tutti lo possono fare, una cosa del genere.
No, fra l'altro gli Stati Uniti ci hanno tenuto a sottolineare che non erano stati consultati prima di questo attacco. Ora, per dire una cosa del genere vuol dire che anche loro sanno che è stata Israele, ecco. E l'Iran non ha reagito bene, anche perché non ammazzavano un loro generale da quando Trump l'ha fatto assassinare,
sì,
Soleimani,
sì.
Però poi era scoppiato il Covid, che un po' azzerato i peccati di tutti. Invece in questo caso qua l'Iran ha dichiarato che, insomma, ci saranno delle conseguenze.
Stanno ancora capendo quali, pare stanno ultimamente girando un po' tra Ansarallah, gli Houthi in Yemen, le milizie irachene, pare si sono spostati, ci sono uno spostamento di armi dall'Iraq verso la Siria, passaggio di mano tra milizie filo-iraniane irachene e milizie filo-iraniane siriane, insomma, quindi chissà, si stanno preparando, stanno parlando anche pare con gli Stati Uniti per capire insomma i limiti di questa reazione.
Esatto, anzi, secondo alcuni analisti medio orientali, gli Stati Uniti non si opporrebbero a un attacco eventuale a Israele. Diciamo che è difficile immaginare un'invasione di Israele.
Sì, un attacco su larga scala, diciamo.
Questo è improbabile. Si potrebbero immaginare qualche reazione su qualche base israeliana in territorio terzo, diciamo. Sì.
Anche perché il giorno dopo l'attentato, subito cioè l'attacco, più che l'attentato, c'è stato subito una risposta indiretta contro le basi americane, che ricordiamo sono illegali in Siria, nella regione di Al-Tanf, e dove appunto i miliziani iracheni e siriani filo iraniani hanno iniziato ad attaccare di nuovo con i droni e militarmente le basi americane che stanno nel deserto lì, e che poi sono state, diciamo, subito sospesi questi attacchi. Quindi probabilmente anche per, in realtà, la sussistenza di quelle basi americane in quei territori non è così semplice, non è così garantita, perché qualora poi tutta la popolazione, grandi pezzi o pezzi di eserciti reali, diciamo, perché queste milizie sono ben armate, comunque sono armate, sono tante, cioè ne sono molto di più di quanti soldati americani possono stare all'interno di una base. E se questi spingono e ti vogliono cacciare, poi c'è pure l'appoggio politico di un esercito regolare che per cacciare gli americani da quella zona tra Iraq e Siria, a un certo punto gli americani si dovranno andare, per mantenere quei posti qualcosa lo devi cedere. Se l'Iran dice che se ne dovrà andare, a un certo punto quelli se ne dovranno andare. Non è così semplice mantenere quelle basi così isolate dal resto del, cioè, molto isolate comunque dagli Stati Uniti, che stanno dall'altro lato del mondo.
Sì, peraltro diciamo che nella politica degli Stati Uniti negli ultimi anni, nonostante le apparenze, è quella di provare a andare un po' più d'accordo con i paesi medio orientali, nel senso si è visto con l'Afghanistan, insomma, dove se ne sono andati, che è una pace negoziata dal governo di Donald Trump e poi realizzata dal governo di Biden, quindi su questo c'è anche intesa fra repubblicani e democratici, quindi il cambio di governo non dovrebbe cambiare l'atteggiamento. Blinken comunque sta facendo la trottola fra tutti i paesi arabi da quando, certo, c'è stato il 7 ottobre, quindi da quando c'è stato l'attacco di Hamas alle colonie israeliane, e quindi insomma è possibile che se gli iraniani dovessero decidere di avere una reazione che però non trascende troppo, diciamo, gli Stati Uniti potrebbero fare orecchie da mercante, però un po' finta di niente. È ovvio che se l'Iran si mettesse in testa di fare qualcosa di un po' più audace, poi sarebbe complicato da gestire,
certo,
ma non credo proprio che l'Iran ci abbia idea di andare a invadere Israele, ecco.
No, ma di questo è proprio improbabile, forse l'altura del Golan,
ovviamente gli analisti ne discutono,
sì, comunque è un tema sul piatto,
però sono un po' tutti d'accordo dell'idea che è altamente improbabile una reazione di questo tipo qua. Nel frattempo è successa invece una cosa in Italia, che però è legata alla questione medio orientale.
Sì, che è il motivo per cui i 7 volontari uccisi non hanno fatto così scalpore, forse in Italia rispetto ad altri posti. C'entra in qualche modo.
In qualche modo sì. È praticamente il direttore di Repubblica, Molinari, che è stato al centro di numerose critiche negli ultimi mesi, è stato contestato all'Università Federico II di Napoli, infatti l'incontro che avrebbe dovuto vederlo come relatore non si è manco svolto, un incontro che proprio parlava delle questioni
incassando addirittura il sostegno del capo di Stato,
la solidarietà di tutte le forze politiche italiane, dai Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, ovviamente i partiti di governo che ci hanno zuppato proprio, Democratico ovviamente, ma anche di sinistra italiana, ed è appunto del capo dello Stato, e poi era stato anche criticato in realtà da tutta una serie di altre forze. In particolare era stato criticato dal suo stesso consiglio di redazione per le posizioni pro-israeliane, in particolare perché c'era stata un'intervista a Gali subito dopo la vicenda sanremesi, no? In cui c'era stata la lettera alla RAI in cui si dissociavano dalle parole di Gali sulla pace, ed era una intervista in cui Gali però non nominava mai Hamas, e per questo Molinari aveva fatto rimuovere questa intervista a Gali da Repubblica, e quindi c'era stata già una prima nota di preoccupazione, diciamo, del consiglio di redazione rispetto alla credibilità di Repubblica, alla libertà di stampa e tutto quanto. Poi è successo invece che nei scorsi giorni, su un altro tema, è intervenuto un'altra volta Molinari,
sì,
perché
particolare sul rapporto industriale Italia-Francia, sulla disproporzione dei rapporti appunto tra Italia e Francia, in cui diciamo la Francia pare che c'è uno spostamento anche legato a Stellantis in qualche modo della produzione verso la Francia, e diciamo questo era un po' il tema legato agli accordi di Parigi, accordi con Parigi fatti anche da Mattarella qualche anno fa. Comunque esatto. legate a politiche industriali di disproporzione tra Italia e Francia.
Ed è successo che l'articolo era stato proprio stampato, nel senso che era andato in tiratura già la Repubblica, e quando è arrivato l'ordine di Molinari di rimuovere questo articolo erano già state stampate 100.000 copie, che poi sono state mandate al macero. Questa cosa per il consiglio di redazione è stata vista come molto grave, tra l'altro è più o meno chiaro, anche se non è ufficiale, che c'è stata un'ingerenza proprio da parte dell'editore, quindi di John Elkann, sì. In quanto rappresentante del gruppo Exor e Fiat, perché la Fiat è...
Sì, Stellantis. non la Fiat.
Esatto, Stellantis, insomma, da quando si sono unite Peugeot e Fiat, e in particolare, diciamo, un po' da noi era passata l'idea che la Fiat si era comprata la Peugeot, poi è venuto fuori nell'ultimo anno che la Peugeot si è comprata la Fiat, più o meno. Nel senso che rimane John Elkann la figura apicale, però la sede legale in Francia, sostanzialmente tutti i benefici di avere una grossa azienda vanno alla Francia e non all'Italia, che poi era una delle cose che avrebbe detto l'articolo. E quindi probabilmente è successo che John Elkann si è chiamato Molinari, ha detto questa cosa non può uscire, Molinari ha chiamato il tipografo e ha detto leva tutto da mezzo. Quindi il consiglio di redazione, non si sa con quale proporzione di voti, però il consiglio di redazione ha deciso di sfiduciare Molinari. Questa cosa non vuol dire che Molinari smette di essere direttore di Repubblica, almeno non per forza, insomma, non è un parere vincolante, però certo, dirigere un giornale col consiglio di redazione che ti sfiducia e sì. D'accordo con tutti i giornalisti del giornale,
pare a larga maggioranza,
e con la cosa che per 24 ore non hanno pubblicato articoli i giornalisti, quindi erano d'accordo.
Il Repubblica Online è uscito con un paginone, cioè un articolone solo per abbonati, con un'intervista all'attuale proprietario di Ferrari, che comunque fa parte del gruppo,
esatto,
della Fiat, che fa parte del gruppo Stellantis.
No, cito anche un grosso articolo editoriale di Molinari su tutt'altro, però insomma
si è messo a scrivere lui,
sì, ha detto ve lo faccio da solo,
lo chiamo l'amico, faccio l'intervista.
Del resto già c'era, quando era stato nominato Molinari pochi mesi dopo c'era stata una lettera firmata da tutta una serie di firme di Repubblica in cui dicevano che vedevano minata la loro libertà, anche perché la Repubblica ha avuto una storia editoriale discutibile o meno, ma ha avuto una storia editoriale più o meno collocata politicamente, culturalmente, e che in alcuni momenti ha fatto anche cose importanti, molto vista giornalistico, sotto l'Espresso.
Sì, sì, dal campo tra molte virgolette progressista.
Esatto.
Pure l'Espresso è stato venduto, tra l'altro.
Sì, sì, ma quel gruppo Gedi tutto insieme.
Lo stanno man mano smantellando, tra l'altro.
Sì, peraltro. E invece Molinari viene dalla Stampa, che è un giornale storicamente legato alla Fiat, è il giornale della Fiat, giornale di Torino, e lui era il direttore della Stampa, lo è stato per una vita, dopo essere stato inviato della Stampa a New York, insomma ha una storia tutta legata a quel mondo là, che insomma era stata anche difficile digerire a tutta una serie di firme di Repubblica. E comunque il consiglio di redazione c'è Pucciarelli, che è uno molto legato al mondo anche della sinistra,
sì, sì.
O anche della sinistra del PD. quindi insomma non una vicenda semplice. Comunque questo insomma per raccontare anche ogni tanto qualcosa dell'Italia quando ha a che fare con il resto del mondo. Allora, prima di passare al resto facciamo un altro stacchetto.
Ma sì, ci sto.
E quindi ci spostiamo ancora da un'altra parte del mondo completamente.
A ovest.
A ovest. Non a ovest,
non
ovest,
quell'ovest.
Ovest. Ma comunque abbastanza ovest, cioè nel Sahel. E in particolare in Senegal.
Sì, nel nostro caro Sahel, dove sono successe le elezioni in Senegal per l'appunto. E ha vinto Bassirou Diomaye Faye.
Che chiameremo Faye,
che chiameremo Faye
per comodità.
E tra l'altro con le elezioni pare regolare, tutto
tranquillo, regolare. Il Senegal comunque una democrazia, sì, relativamente
sicura. Era lui è un personaggio interessante, molto interessante, diciamo, della caratura degli altri leader saheliani dell'ultimo periodo, diciamo, e che però questa volta ha vinto senza fare un colpo di stato, ma con una regolare elezione.
Infatti una yend. Speriamo, gli auguriamo una fine migliore, ovviamente.
Sicuramente. Tra un panafricanista, tra l'altro, musulmano e poligamo.
E poligamo, sì.
Poligamia che però in
poligamia progressista,
sì, il 30% della popolazione senegalese,
no, ma poi
poligamia.
Una poligamia abbastanza progressista perché una moglie è musulmana e l'altra è cristiana.
No, ma comunque in Senegal, per quanto il 90% della popolazione sia senegalese, cioè sia musulmana, ci sia una forte, diciamo, tranquillità interreligiosa, pace interreligiosa, tant'è vero che ha fatto uno dei primi, delle prime cose, diciamo, post elezione, è stata fare gli auguri di Pasqua cristiana, minoranza cristiana del Senegal. Da questo punto di vista sono molto pacifici. Però questa elezione si iscrive nel solco diciamo in qualche modo di cambiamenti politici che stanno avvenendo, che sono avvenuti nell'ultimo anno in quell'area, dove ricordiamo ci sono stati 5 colpi di stato.
Tra l'altro scorso, noi diciamo che è avvenuto tutto in maniera regolare e pacifica, ma in realtà il trascorso degli ultimi 2 anni è tutto,
non era troppo pacifico.
Cioè, va detto che lui ha vinto con il primo dal 60, quindi da quando c'è l'attuale democrazia senegalese, è stato il primo leader d'opposizione a vincere al primo turno. So che gli altri hanno sempre vinto dopo il ballottaggio, mentre lui ha vinto col 54%, quindi ha vinto al primo turno contro il presidente uscente, che è Macky Sall. Però è arrivato, esatto, dopo un periodo un po' tumultuoso, nel senso che era successo già nel 2023 che il leader del partito panafricanista, cioè Ousmane Sonko, era stato arrestato, sì, con un'accusa di stupro, che poi si è rivelata falsa, e quando è successo fondamentalmente è stata occupata da Carr, dai suoi sostenitori.
Sono state rivolte diciamo importanti.
Dopodiché sono stato arrestato lo stesso dopo con invece accuse legate alla corruzione della gioventù, si chiama proprio così il reato,
in tipo sostanza... Socrate
tipo Socrate esattamente, comunque diciamo una sorta di accusa legata all'idea che traviava i giovani, li portava a fare le insurrezioni, questa è l'idea fondamentalmente.
Allora no, tipo Socrate
da Carr. Vabbè, quello un po' quello era in teoria anche con Socrate. Comunque più o meno, diciamo, anche aveva, non così moderna e senza accuse di pederastia, ecco. E diciamo e quando proprio era successa questa cosa che era stato arrestato Sun Ko, Faye, che era un suo grande amico, al punto che uno dei suoi figli si chiama Usman come Sun Ko, e che è un ex dirigente dei servizi tributari, aveva fatto una serie di dichiarazioni molto forti ed era stato indagato, processato e poi condannato per tutta una sfilza di reati che sono iniziati con ingiuria alla corte e altre cose di questo tipo qua, e sono poi diventati come incitamento alla rivolta, all'insurrezione e fondamentalmente accuse di eversione. Era stato proprio arrestato anche lui, quindi in sostanza queste elezioni si sono svolte con loro in galera.
Sì. Però mi pare una decina di giorni prima delle elezioni è stato
curiosamente la legge senegalese non impedisce la candidatura di persone che sono in galera condannate, in particolare sono candidati tutti e due, perché poi c'era candidato Fai come presidente e Sun Ko in un altro ruolo, immagino come parlamentare, erano candidati entrambi. E poi visto che fondamentalmente non era più in grado di garantire la tenuta democratica il paese, non c'è venuto per le proteste, il presidente aveva deciso di graziarli e di liberarli il 24 marzo, che era il giorno che si è voluto tenere le elezioni, che a quel punto sono state posticipate al 4 aprile, e poi il risultato è arrivato il 5, ed è dal 5 aprile che insomma fai il presidente del Senegal.
Giusto per capire il livello di violenza, diciamo, che negli ultimi anni c'è stato in Senegal, parliamo dell'esercito che spara sulla folla. A un certo punto ci sono stati tanti morti in conseguenza alle manifestazioni, alle rivolte diciamo di Dakar. E questo pure per, cioè, giusto per farci capire, per entrare un attimo in un contesto che, in cui c'è una volontà da parte di grandi parti della popolazione, come ci sono stato pure nei colpi di Stato negli stati limitrofi. Infatti tant'è vero che questa elezione mi è stata festeggiata da Mali, Chad, Burkina Faso, Niger, diciamo tutta quell'area che in qualche modo ha cacciato i francesi, e anche in Senegal, sì, perché le manifestazioni non erano legate solo, chiaramente erano, sono state legate in, sono state esplose nei frangenti in cui queste personalità sono state arrestate, ma erano chiaramente legate a un contesto anche internazionale in cui parte della popolazione voleva, o almeno una parte consistente della popolazione, tanto è vero che hanno vinto al primo turno poi le elezioni, voleva un cambio di rotta politico da parte dello Stato, e infatti loro sono anche coloro che diciamo in campagna elettorale parlano di panafricanismo, parlano di cacciata dei francesi, parlano di nazionalizzazione, di idee più socialisteggianti almeno dell'organizzazione.
Sì, loro
del
sono
il
loro partito. Allora, di welfare, Pai eccetera, è tecnicamente eccetera. Un indipendente, però nella la sua maggioranza di governo è del partito panafricanista per l'appunto di Sun Ko, che è un partito socialista, con partito socialista panafricanista, e il programma, il primo atto di Faye è stato nominare Sun Ko primo ministro, e poi il programma con cui si è presentato e con cui dovrebbe insomma poi governare prevede una riforma proprio radicale dell'ordinamento giuridico senegalese, in particolare con riduzione di poteri al presidente, che it's a first per un leader africano recente, insomma normalmente si fa il contrario, e lui quindi ridurrebbe i suoi poteri nella sua proposta. L'idea è di riformare l'esercito in maniera che non si possa occupare di politica fondamentalmente, ma di separare il potere militare da quello politico, e oltre che di aumentare lo stipendio alle persone di basso rango dell'esercito. Poi,
comunque è una bella cosa,
sì,
è importante.
Poi c'è una separazione del potere giudiziario di quello esecutivo, che attualmente in Senegal è un po' sfumata, quindi sul modello classico occidentale da questo punto di vista qua. La reintroduzione del vicepresidente, che attualmente non esiste, poi una
grande svolta.
Una grande svolta che è proprio in ottica panafricanista e anticoloniale, che è la rimozione del franco francese, che attualmente è la valuta del Senegal, nonostante non ce l'abbia più manco la Francia, e quindi con un'introduzione di una valuta invece locale, che era una cosa che già aveva lanciato Sonko nel 2019 con un libro proprio dedicato a questo, e che adesso dovrebbe far parte del programma di governo.
Sì, tra l'altro Senegal, che è uno degli stati più importanti dell'area, secondo forse solo la Nigeria,
sì.
E che quindi, e tra l'altro confina con tutto quel blocco di paesi che in qualche modo sono stati insurrezionalisti l'anno scorso, e che gli dà tra l'altro la possibilità di avere uno sbocco a mare in questo contesto geopolitico, se vogliamo.
Sì, sì,
c'è anche
sì,
questa
sì.
rilevanza.
Sì, fra l'altro va capito, l'Unione Africana, di cui il Senegal è membro autorevolissimo,
sì.
Come insomma la vivrà questa vittoria, anche perché a differenza degli altri casi non parliamo di un colpo di Stato, quindi ha tutta la legittimità costituzionale di essere al potere.
È stato riconosciuto anche dall'Occidente come...
Sì, sì, risultato riconosciuto dall'Occidente, non ci sono zone grigie, almeno per ora non pare. E quindi insomma seguiremo con curiosità questa.
Abbiamo aggiunto un nuovo amico alla nostra
collezione
di
personaggi di cui parliamo, di cui si parla poco qua, perché poi il Senegal è un paese importantissimo, ma da noi chiaramente è più difficile che entri a far parte del discorso pubblico quello che succede in Senegal o in Burkina Faso, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Allora, adesso abbiamo finito i macro argomenti, quindi adesso prima, mentre ci avviamo alla conclusione, diamo un paio di notizie interessanti, almeno secondo noi. In particolare la prima succede ancora più a occidente, quindi abbiamo attraversato una serie di continenti, questo è il quarto, già saltiamo la solita povera Oceania, di cui prima o poi diremo pure qualcosa. Forse abbiamo parlato dei rapporti vagamente dei rapporti fra Australia e Cina a un certo punto, ma proprio accennati, vabbè. Comunque ci spostiamo quindi tra il sud e il centro dell'America, e in particolare all'ambasciata messicana in Ecuador.
Sì, dove è avvenuto un fatto abbastanza eclatante che non, normalmente non sarebbe concesso, ovvero l'esercito ecuadoregno è entrato nell'ambasciata messicana, che ricordiamo chiaramente come tutte le ambasciate ha uno statuto speciale, per cui è come se fosse territorio messicano, è quasi come se fosse un'invasione di un territorio straniero.
Per capirci, molti cileni, quando c'è stato il colpo di Stato ai danni di Allende, che abbiamo citato peraltro poco fa, si sono rifugiati nelle ambasciate dei paesi democratici. Soprattutto è famoso il fatto che molti sono rifugiati nell'ambasciata italiana, c'è anche un documentario di Nanni Moretti su questo, si chiama Santiago Italia, e neanche Pinochet ha mai pensato di invadere un'ambasciata. Poi certo, se avesse invaso quella dell'Italia sarebbe stato anche particolarmente problematico, ma in generale non ha mai nessun, è una cosa molto pesante da fare. E invece l'Ecuador di Noboa, che ricordiamo è il figlio dell'imprenditore più ricco di Ecuador, uno dei più ricchi al mondo, legato fondamentalmente alla destra e alla criminalità organizzata ecuadoregna, non si è fatto problemi e ha invaso questa ambasciata per arrestare l'ex vicepresidente
del governo Correa,
quindi governo di sinistra ecuadoregno, che è Jorge Glass, che era insomma fondamentalmente là come ospite di Obrador, nei fatti, che è il leader del partito di governo, cioè che è il presidente del
Messico.
E che è un partito progressista, diciamo
centrosinistra, progressista,
abbastanza radicale su alcuni temi, difficile da inquadrare nell'ottica occidentale.
Forse qualcuno se lo ricorda per i contrasti con Trump, quando si doveva costruire il muro con Obrador che lo prendeva chiaramente per il culo.
Sì, oppure per i libri di Don Winslow, nel senso che c'è una parte dedicata proprio al suo partito, in realtà, nel secondo libro. il cartello, in cui parla proprio delle divisioni dei vari partiti, parla anche di questo qua, perché è il protagonista, che ha una storia d'amore con una sindaca di questo partito. È comunque un partito che, diciamo, potremmo configurare come dei Movimento 5 Stelle di sinistra, Podemos.
Sì.
Ah, Podemos, la cosa forse più simile, vai, a questo partito. E insomma, quindi vedremo cosa, che tipo di reazione ci sarà internazionale, perché comunque è una cosa piuttosto pesante da fare, anche perché il Messico è uno stato anche abbastanza potente.
Sì, diciamo, nell'area è uno dei più importanti. Comunque.
Uno dei più importanti.
Cioè, escluso gli Stati Uniti.
Vabbè, il Canada.
Ma non lo so se Messico è meno importante del Canada tecnicamente. Sono, penso, 10 volte la popolazione in qualche modo.
Sì, il Canada è sicuramente più ricco.
Sì, probabilmente più ricco.
Ed è il paese che si trova fra la Russia e gli Stati Uniti.
Se vuoi, villa assoluto, non è manco.
Ed è anche un enorme cuscinetto, sì, di ghiaccio fra Stati Uniti e Russia. E poi torniamo invece dalle nostre parti, perché... A Napoli in particolare, sì, raramente parliamo di Napoli.
Proprio le nostre parti, letteralmente.
Questo caso ha una rilevanza internazionale perché c'è stata la celebrazione della
75esimo anniversario della NATO.
La presenza NATO a Napoli, sì, quindi in Italia, nei fatti, perché poi è stata la prima base.
Il 75esimo anniversario della NATO in generale, proprio della nascita della NATO.
Oddio, forse sono contestuali le due cose, avranno avuto una celebrazione più seria a Washington e poi una in Svezia.
Comunque il sindaco Manfredi ha ben deciso di concedere il Teatro San Carlo, quindi il teatro tra i più antichi del mondo, il teatro più antico d'Italia, alla celebrazione, al concerto della NATO.
E ci sono state delle proteste.
Ci sono state giustamente delle proteste.
Il giorno prima della celebrazione, durante la rappresentazione di come si chiamava l'opera, non mi ricordo.
Sì, ma una roba abbastanza cringe, sì, l'ho vista, esatto, su YouTube.
Comunque, durante la rappresentazione di un'opera del San Carlo è stato calato uno striscione.
L'opera del giorno prima, sì.
Non mi ricordo nome dell'opera, vabbè. E poi
La Gioconda.
E invece il giorno dopo c'è stata proprio una manifestazione che poi ha visto una colluttazione fra manifestanti e polizia, che è sfociata nel ferimento di diversi manifestanti.
Sì, una ragazza ha avuto 5 punti in testa.
Sì, un'altra ragazza visibili percosso, insomma, tra braccia e viso, e più altre una serie di feriti. E questa cosa poi ha prodotto l'occupazione del rettorato della Federico II, che da che è un memoria l'occupazione centrale Federico II, non so se è la prima volta, ma insomma sicuramente è la prima volta negli ultimi 30 anni probabilmente, forse nella Pantera si era fatto occupazione, che è ancora in corso rispetto ai rapporti tra la Federico II e la NATO, e soprattutto tra la Federico II e una serie di aziende che finanziano Israele, in particolare lei nella Leonardo, più una serie di altre cose che conoscono gli studenti universitari.
I rapporti con le università israeliane, che diciamo sulla scia di quanto sta già avvenendo rispetto ad altre università italiane che stanno rifiutando, diciamo, i rapporti con Israele Stato, e quindi anche con le sue istituzioni universitarie, e appunto rifiuto dei rapporti con la Leonardo, che ha rapporti credo col Dipartimento di Ingegneria, comunque con la parte più scientifica della Federico II, e quindi diciamo l'idea è l'occupazione del rettorato ai fini di tagliare questi rapporti, e soprattutto di avere una risposta da parte del rettore, che è sollecitato da tempo su questi temi, non risponde.
Sì, nel senso che in esilio a Monte Sant'Angelo attualmente.
Scappato.
E comunque, ecco, una cosa che non abbiamo detto per tutta la puntata, normalmente lo facciamo all'inizio per chi ha avuto la pazienza di arrivare fino a qua, stiamo parlando nel giorno 10 aprile,
sì.
Un viaggio nel tempo. 10 aprile 2024, quindi se cambia qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto è andata così, perché voi la puntata la sentirete dopo, quindi ecco, però insomma, medesima in noi. ultimissima cosa, poi vi salutiamo dopo questa lunghissima e ricchissima puntata, ma era il nostro ritorno sulle scene, visto che ricordiamo che questo è un podcast che parlerebbe anche di calcio ogni tanto, c'è stato, questo giusto una nota, la Coppa del Re spagnola, quindi uno dei primi trofei a essere aggiudicati nell'anno, perché si aggiudica molto presto la Coppa del Re, che sarebbe l'equivalente della nostra Coppa Italia, che è stata vinta dall'Athletic di Bilbao, che torna a vincere un trofeo dopo decenni,
e che i Caraibi.
Esatto, che è una squadra particolarissima perché è un unicum nel panorama europeo, perché tessera solamente giocatori cresciuti nei settori giovanili baschi o comunque cresciuti nei Paesi Baschi. Con Paesi Baschi si intende in maniera estensiva, quindi non soltanto le regioni della Navarra o del Gestalt, insomma delle regioni spagnole, ma anche la parte di baschi di Paesi Baschi francesi. Infatti Emeric Laporte poteva giocare là, François Griezmann avrebbe potuto giocare nella Athletic Bilbao perché è cresciuto nel Sociedad dei Paesi Baschi francesi, ma insomma può tesserare soltanto giocatori di quell'area là, e nonostante, e quindi fondamentalmente fare mercato soltanto con le squadre di là, quindi lo Osasuna, il Real Sociedad appunto e altre squadre che però difficilmente raggiungono le serie maggiori, e oppure spendere barche di soldi per giocatori baschi famosi come appunto Griezmann o Laporte, e insomma ha prodotto enormi festeggiamenti, diciamo, nonostante queste difficoltà sul mercato mantiene stabilmente la presenza in Liga, è una delle pochissime squadre ad essere mai stata retrocessa in Serie B, è la terza squadra più titolata di Spagna dopo Real Madrid e Barcellona e lotta stabilmente a raggiungere l'Europa, e ora ha vinto questa Coppa del Re che è stata festeggiatissima un po' in tutta la regione, e ha fatto enormi festeggiamenti, quindi auguri
all'Atletico. Sì, facciamo i complimenti, tra l'altro squadra di sinistra,
storicamente di sinistra,
anarchica.
Sì, una delle immagini più iconiche della fine del franchismo in ambito calcistico sono il derby Real Sociedad, che è la squadra di San Sebastián, contro la Tech di Bilbao, che vabbè, come dice il nome, la squadra di Bilbao, che scendono insieme, anche se sono rivali, scendono insieme con la bandiera basca in campo, perché finalmente potevano mostrarla, cosa che era vietata durante il franchismo. Va bene, su questo
ci salutiamo
e quindi un saluto da Radio Shamal, da South Stream, da Dylan Di Chiara
e da Paco Vendola
e da Luigi Di Chiara in regia. Ciao.
Ciao. www.radioshamal.it